Allora, 8:02, questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Oggi è lunedì 13 gennaio, tra poco inizierà la rassegna stampa dei giornali di oggi. E le notizie che troviamo sui quotidiani di oggi sostanzialmente sono due: il rilascio dell'ingegnere svizzero-iraniano che diciamo dovrebbe essere già volato a Bedini, dovrebbe essere già volato in Iran. C'è poi l'onda diciamo semilunga delle polemiche sulle manifestazioni di sabato per la morte di Rami tra Milano, Bologna e Roma. Vedremo un po' come ne parlano i giornali, piccolo spoiler, chiaramente ne parlano male. E poi c'è la questione degli incendi nell'area di Los Angeles che continua a mietere vittime. Notizia insomma delle ultime ore: la morte di Oliviero Toscani, da tempo malato e negli ultimi giorni ricoverato a Cecina, si è spento questa mattina. Insomma, queste le notizie più o meno. E però prima di iniziare con la lettura delle prime pagine ci ascoltiamo la sigla della rassegna stampa di Radio Onda Rossa.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Sanno che quasi mi buttano giù la porta. Giudicare dall'orario no, non è la posta. Mi tiro giù dal letto nudo, spio dal buco che palle la digos. Un'altra volta antiterrorismo, sei pupazzi col passamontagna e la pistola in mano. Nel mio palazzo tutta gente onesta, per favore fate piano. Dicono che una perquisa niente arresto, state calmi, vi partisse un colpo. In casa niente armi, poi la droga è sempre poca, sì purtroppo. Tirano fuori fogli, mettono le mani ovunque, pure nelle stanze dei miei amici che assomigliano a due bunker. Leggo sto verbale, parla di imbrattamento, beh cos'è sta cafonata? Poi c'è chi lavora e poi rubate lo stipendio. Chiamo l'avvocato, dopo poco arriva Mario. Si pronto intervento, si pronto intervento.
Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi i ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, son questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck, non ha questa velleità, infamità.
Non sono mancati momenti esilaranti, zaini dimenticati da giovani viandanti. Tracce storie e gadget, non scendo nei dettagli. Non so cosa cercate, ma vi prego di sbrigarvi. Sequestrano quattro riviste da bravi guardoni, pure il PC e l'hard disk. Mi scottano giù strada per controllare macchina. Saluto i vecchi sotto casa che ricambiano in tranquillità. Salgo sulla volante e vola fino a via Genova. Impronte, foto e firma del verbale, chissà quanto ci vorrà. Passa un'ora e già l'umore è pessimo. Inizio a bestemmiare quando s'apre la porta in bocca pure Nada Lestrigo.
Bella me, pure te qua nell'acquario. Bestia rara, il commissario
commissario, compila scartoffie e passa carta al ministero. Non gli pare vero avere serpe in seno. Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi nei ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, su un questurino abbaia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck, non ha questa velleità, infamità.
E allora, quando sono le 8:08 iniziamo effettivamente la rassegna stampa di Radio Onda Rossa. Vi ricordo che il numero per chiamare in diretta è lo 06 491 750, e inizierei la lettura delle prime pagine dalla stampa di Torino, che in realtà sceglie per la sua apertura la guerra in Ucraina. Nessun compromesso a spese dell'Ucraina, questo è un virgolettato dell'intervista che la stampa ha fatto a Podolyak, braccio destro di Zelensky. Parlare di pace in 100 giorni danneggia noi e l'Occidente. Il riferimento ai 100 giorni è sostanzialmente una rimodulazione dei 20 giorni che aveva promesso Trump in campagna elettorale per chiudere la partita ucraina, poi rimodulati appunto a 100 giorni. E a questo tema delle negoziazioni sull'Ucraina la stampa dedica due pagine interne, la 6 e la 7, appunto con un'intervista a Mikhailo Podolyak. Trump costringerà Putin a trattare, non chiedeteci di cedere il Donbass. Il consigliere di Zelensky: i 100 giorni serviranno per mettere a un tavolo la Russia, poi noi, lasciarle territorio, legittima Mosca ad andare avanti, confidiamo nello stesso sostegno statunitense. A firmare l'intervista è Letizia Tortorello, ma quindi a pagina 7, ma a pagina 6 c'è Marco Bresolin che firma un po' un punto delle negoziazioni in ambito Unione Europea sulla partita ucraina, quando verrà, insomma, Bruxelles si appresta a votare il 16° pacchetto di sanzioni a Mosca. Nel mirino il gas russo. L'articolo Ucraina, le due mosse dell'Unione Europea, lo trovate a pagina 6. C'è il pressing di Varsavia per sostituire il gas russo con quello statunitense, una mano tesa all'alleato. Alluminio, alcuni prodotti del settore agroalimentare, ma soprattutto il gas naturale liquefatto, sono i beni che potrebbero entrare nel nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia, il 16° che l'Unione Europea intende adottare in vista del 3° anniversario dell'invasione dell'Ucraina. La Commissione inizierà domani il confronto in via riservata con gli Stati membri, cosiddetti confessionali, per raccogliere i loro suggerimenti, ma anche per ascoltare le preoccupazioni dei governi in vista della proposta che sarà formalizzata al più tardi all'inizio di febbraio. E per aggirare il veto di Slovacchia e Ungheria, Ursula von der Leyen è pronta a utilizzare per alcuni prodotti lo strumento dei dazi commerciali, che possono essere adottati a maggioranza qualificata e non hanno dunque bisogno dell'unanimità, come appunto le sanzioni. La questione del gas naturale liquefatto è la più spinosa. La Polonia, che guida la presidenza di turno, spinge per bloccare l'acquisto di GNL russo, perché se l'ingresso del combustibile fossile via gasdotto si è ormai ridotto ai minimi termini, soprattutto dopo la scadenza del contratto che ha messo fine ai flussi via Ucraina, nel 2024 le importazioni via nave hanno toccato livelli record. Lo scorso anno l'Unione Europea ha deciso di vietare l'import di quella quota di GNL russo, che poi viene rivenduta consentendo solo gli acquisti per l'utilizzo domestico, ma la misura entrerà pienamente in vigore soltanto alla fine di marzo. Resta il fatto che l'Unione Europea, nonostante la chiusura dei rubinetti, continua a consumare il gas russo e di conseguenza a finanziare le operazioni militari in Ucraina. Per questo Varsavia e le altre capitali baltiche vogliono accelerare con la messa al bando, che servirebbe ad avvicinarsi all'obiettivo fissato dalla Commissione di azzerare l'utilizzo di combustibili fossili russi entro il 2026. Sempre in ambito energetico, nel nuovo pacchetto di sanzioni potrebbero trovare spazio anche misure contro il nucleare di Mosca e interventi più decisi per colpire la flotta fantasma di petroliere che consente di continuare le esportazioni nonostante le limitazioni in vigore sul commercio di petrolio russo.
va che sono stanca morta, son morta dentro, va che più mi dici basta e più mi lamento, va che casco e ricasco, sbatto al muro e rimbalzo ed ogni singolo giorno ci sono che mi alzo, mi trucco distratta e mi mostro al mondo per come son fatta, col culo rotondo, con la gola distrutta, coi problemi in famiglia, con il peso sul petto, con il cane che ringhia, l'invidia, il sospetto e la paura, va da tutto storto, mi passa la voglia, però poi d'incontro e anche se male affronto il discorso. Come va?
Allora, scusate, torniamo in voce, parlavamo appunto del nuovo pacchetto di sanzioni che l'Unione Europea si appresta ad adottare nei confronti della Russia. Concluderei questo articolo di Marco Bresolin solo per diciamo fare il quadro sul fatto che la Svizzera si è dichiarata disponibile a ospitare l'eventuale incontro tra Trump e Putin, e nel frattempo i leader dei paesi nordici e dell'est si incontreranno domani a Helsinki con il segretario generale della NATO Mark Rutte per definire la strategia da adottare nei prossimi mesi nei confronti della Russia. Al vertice, ospitato dal presidente finlandese Alexander Stubb e dal premier estone Kristen Mikael, ci saranno la premier danese e il cancelliere tedesco, il presidente lettone, quello lituano, il premier polacco, quello svedese e la vicepresidente della commissione Anna Virkkunen. Bene, e sempre sulla questione ucraina, pagina 6, c'è un articolo di Anna Zafesova: se Zelensky rifiuta di indossare i panni della vittima è perché la partita per Kiev non è ancora finita, e questo lo trovate già sulla prima pagina della Stampa di oggi. Sempre sullo scenario internazionale c'è poi la notizia della trattativa in corso a Doha sulla Palestina, USA-Israele, spinta al piano per la tregua a Gaza. Sarebbe intenzione appunto di Biden di chiudere diciamo questa trattativa entro il 20 gennaio, che sappiamo ormai essere la data di insediamento del secondo mandato di Donald Trump. Ieri in serata e al telefono con il presidente Netanyahu lo ha ribadito Biden. Come si legge in una nota della Casa Bianca, i due hanno discusso delle trattative in corso a Doha basate sull'accordo del 27 maggio 2024 annunciato dall'inquilino di Pennsylvania Avenue l'anno scorso e approvato all'unanimità dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Di questo si parla alla pagina 8. Pressing di Trump: Biden sente Netanyahu, piano per la tregua a Gaza mai così vicina, scriverne Nello Del Gatto e Francesco Semprini, corrispondenti della Stampa da Gerusalemme e New York. Però sempre alla pagina 8 c'è anche un altro specchietto di Fabiana Magri che riporta le parole del premio Nobel Malala Yousafzai, che ieri a un incontro con i delegati musulmani sull'istruzione femminile nel mondo musulmano a Islamabad ha dichiarato: nella striscia Israele ha decimato il sistema educativo, invitando inoltre l'Occidente e il mondo musulmano a non legittimare i talebani. In poche parole ha detto: i talebani in Afghanistan non considerano le donne come esseri umani. Lo dice con contezza Malala Yousafzai, che a 15 anni è stata colpita alla testa da un proiettile dei talebani e nel 2014 è diventata la più giovane onorata del premio Nobel per la pace. La 27enne oggi vive a Birmingham e continua dall'esilio la sua lotta. Tornata in Pakistan solo poche altre volte dopo l'attentato, la prima è stata nel 2018, ieri si è presentata a Islamabad al cospetto dei leader di paesi a maggioranza musulmana per denunciare il governo talebano in Afghanistan per aver nuovamente creato un sistema di apartheid di genere. L'attivista pakistana Ha voluto precisare che non c'è nulla di islamico nelle politiche dei talebani che impediscono alle ragazze e alle donne di accedere all'istruzione e al lavoro, quindi l'appello a non legittimare quel regime di fondamentalisti tornati al potere a Kabul nel 2022. La Nobel per la pace ha denunciato anche i bombardamenti appunto di Israele a Gaza che hanno decimato l'intero sistema educativo, distrutto più del 90% delle scuole e attaccato indiscriminatamente i civili che si rifugiavano negli edifici scolastici. E a proposito appunto del regime talebano, c'è su Internazionale un piccolo articolo tratto, diciamo che è la traduzione di un articolo delle Monde. In Afghanistan i Taliban vogliono donne invisibili. L'ultima decisione del regime, annunciata il 28 dicembre, prevede che i muri dei palazzi residenziali che si affacciano sugli spazi pubblici siano senza finestre. Evidentemente il fatto che le donne siano chiuse in casa non basta più, devono diventare invisibili. Fin dal loro ritorno al potere nel 2021 i Taliban non hanno mai smesso di attaccare i diritti fondamentali delle donne private del diritto all'istruzione ed estromesse dal mercato del lavoro. Ad agosto una legge ha portato a livelli assurdi la cancellazione della presenza femminile negli spazi pubblici, con il divieto di cantare o di leggere a voce alta. A ottobre è stato vietato alle donne di recitare il Corano in presenza di altre donne, come se una preghiera di gruppo possa costituire una minaccia. La denuncia di questo orrore non può arrivare solo dalle organizzazioni per la difesa dei diritti umani e dai governi occidentali, dice Le Monde, la cui credibilità si è ormai sgretolata a forza di compromessi tra i valori che pretendono di difendere e i loro interessi. E va bene, poi continua sulla realpolitik eccetera, però insomma questa era un piccolo inciso su diciamo l'ultima decisione adottata dal regime talebano rispetto alla libertà e all'autodeterminazione delle donne. Torniamo sulla Stampa, perché appunto in taglio medio c'è la questione dell'ingegnere Abedini Libero, giallo segreti nucleari. Il caso Sala: l'Italia velocizza i tempi per anticipare nuove richieste di estradizione negli Stati Uniti. Nordio firma la scarcerazione. L'ingegnere dei droni a Teheran: gli USA vogliono la sua valigetta. Questo la sintesi di quanto successo nelle ultime concitate ore, di cui appunto la Stampa parla nelle prime pagine interne, la 2 e la 3. Merce di scambio è il titolo dell'articolo di Irene Famà a pagina 2. Nordio firma la revoca dell'arresto. Abedini già rientrato a Teheran. Il ministro: l'estradizione vale solo per i reati punibili nei due paesi. Per l'Italia appunto, che ha fermato l'ingegnere su mandato di arresto internazionale, non ci sono le condizioni per tenerlo in carcere e poi estradarlo negli Stati Uniti. Non appena è arrivata la richiesta di revoca della misura cautelare firmata dal ministro della giustizia Nordio, il collegio della quinta corte d'appello di Milano si è riunito e ha rimesso in libertà l'ingegnere 38enne. Per raccontare questa vicenda intricata bisogna partire dal 16 dicembre, e va bene, qui si ripercorre la storia dell'arresto. Per l'Italia non ci sono i presupposti per l'estradizione. Secondo il trattato tra il governo degli Stati Uniti e quello italiano, infatti, possono dare luogo all'estradizione solo reati punibili secondo le leggi di entrambe le parti contraenti, condizione che in questo caso manca. E ancora, l'ingegnere era anche accusato di associazione a delinquere per fornire supporto materiale a un'organizzazione terroristica con conseguente morte, e di forniture, tentativo di fornitura di sostegno materiale a un'organizzazione terroristica straniera con conseguente morte. Secondo Washington ci sarebbe proprio Abedini dietro il sistema di navigazione del drone che il 28 gennaio 2024 colpì la base statunitense Tower 22 in Giordania, accuse su cui però, ha precisato il ministro della giustizia, non ci sarebbero riscontri, emergendo con certezza unicamente lo svolgimento attraverso società a lui riconducibili di attività di produzione e commercio con il proprio paese di strumenti tecnologici aventi potenziali ma non esclusive applicazioni militari. Insomma, mancano mancano le prove. Questo è un po' il presupposto legale dietro alla scelta tutta politica di Nordio di avocare a sé il potere di scarcerazione, di negare, di, insomma, di rifiuto di estradare Abedini negli Stati Uniti. Sempre su questo tema c'è un retroscena sempre di Irene Famà alle pagine 2 e 3, l'improvvisa accelerazione del guardasigilli e il timore di nuove prove contro Abedini. Con i nuovi capi d'accusa, con nuovi capi d'accusa sarebbe stato impossibile rilasciare l'uomo che è in possesso anche del passaporto svizzero. E dice, tra le varie contestazioni, Washington accusa appunto Abedini di associazione a delinquere per violazione dell'International Emergency Economic Powers Act, la legge sui poteri economici in caso di emergenza internazionale, ma il reato previsto dalla norma federale statunitense non è contemplato nell'ordinamento italiano e quindi i presupposti per l'estradizione vengono meno. Inoltre, il periodo di indagine conoscitiva non ha portato a prove evidenti delle accuse americane mosse nei confronti dell'ingegnere, questione di prove e di reciprocità. Dunque, la spiegazione dell'improvvisa accelerata sarebbe da cercare proprio lì, raccontano i ben informati. Per rispettare quanto promesso all'Iran per ottenere la liberazione della reporter italiana Cecilia Sala, il ministro Nordio si sarebbe affrettato a disporre la scarcerazione immediata. A far passare il tempo, dice chi conosce bene la vicenda, le accuse a carico dell'ingegnere avrebbero potuto irrobustirsi e sarebbero potute emergere altre ipotesi di reato, queste configurabili in Italia. A quel punto sarebbe stato impossibile lasciare libero Mohammad Abedini. Ecco, questa, diciamo, la motivazione dietro questa, diciamo, velocizzazione della risoluzione dell'impasse nei rapporti tra Italia e Iran dopo l'arresto il 16 dicembre appunto dell'ingegnere Mohammad Abedini. E l'altro retroscena è di Francesco Semprini, invece corrispondente della Stampa da New York, lo trovate a pagina 3, quelle valigette con dati sul nucleare che fanno gola ai servizi americani. L'FBI sarebbe interessata agli hard disk che l'iraniano custodiva al momento dell'arresto. Il sospetto è che si tratti di un affiliato ai Pasdaran da tempo infiltrato in Italia. Torniamo sulla prima pagina. Prima vi dico che a pagina 5 Maurizio Maggiani firma un articolo su Cecilia Sala, il coraggio esemplare di Cecilia Sala con il cuore racconta le verità del mondo. Insomma, per chi fosse interessata o interessato, lo trovate a pagina 5 della Stampa. Ci sono poi altre notizie sulla prima pagina della Stampa, oltre a un lungo articolo di Massimo Cacciari su Musk, la macchina e la sinistra fuori gioco, c'è un'analisi di Ettore Sequi che poi prosegue a pagina 21, Iran, il bivio atomico che cambia la storia. E poi Francesca Paci. Francesca Paci che in realtà parla di un'altra vicenda che riguarda però sempre l'Iran e riguarda la condanna a morte impiccagione nei confronti Pakshan Azizi. Azizi, condanna a morte, vergogna degli Ayatollah. Questo è l'articolo che trovate a pagina 21, un breve articolo di Francesca Paci. Sono passate poche ore da quando hanno permesso a Cecilia Sala di lasciare il carcere di Evin in cambio della liberazione appunto dell'ingegnere iraniano Mohammad Abedini, e già le autorità della Repubblica Islamica tornano a colpire un attivista, una dissidente, un simbolo della resistenza contro il regime atemporale e oscurantista degli Ayatollah. Pakshan Azizi, 40 anni, originaria della città del Kurdistan iraniano Mahabad, detenuta a Teheran dal 4 agosto 2003 e condannata a morte lo scorso luglio con l'accusa di ribellione e appartenenza a gruppi d'opposizione, ha ricevuto conferma della sentenza mercoledì mentre la giornalista del Foglio di Cora Media decollava dall'aeroporto dall'aeroporto Imam Khomeini, diretta in Italia, provata, confusa ma libera di dimenticare i suoi 21 giorni in isolamento. Pakshan sarà impiccata se l'appello per la sua vita lanciato da Amnesty International e 68 organizzazioni umanitarie internazionali tra cui Defenders of Human Rights Center, l'associazione fondata dalle Nobel Shirin Ebadi e Narj Mohammadi, cadrà silenziato e invisibile nel vuoto. Vogliono mettere il cappio al collo al movimento Donna Vita Libertà, scritto ieri da Evin Sepideh Golian, l'indomita giornalista iraniana che dopo un lungo calvario giudiziario ha pagato con il ritorno in cella il suo libro diari dal carcere, ma come molte altre compagne persevera nell'alzare la voce come può, come riesce, un'eco lontana che sale dalle profondità vischiose di Evin. Message in a Battle parlava di Pakshan Azizi, Sepideh Golian, ma anche dell'attivista curda Varisheh Moradi e della sindacalista Sharif Muhammadi, entrambe condannate a morte per analoghe fantomatiche colpi di sovversione e in attesa che il tribunale rivoluzionario convalidi l'accusa pronunciando il verdetto definitivo, con buona pace delle troppe anime belle convinte dell'irriducibile braccio di ferro tra i radicali della guida suprema Ali Khamenei e i presunti riformisti rappresentati dal presidente Masoud Pezeshkian. L'Iran chiude il 2024 con 40 sentenze a morte. Pakshan Azizi paga l'impegno per le donne iraniane nella loro infinita lotta contro l'obbligo del velo e per quelle in fuga dall'ISIS, Yazide in testa, soccorse per anni in Iraq. Paga l'essere stata al fianco di chi dice no al paternalismo che si ammanta di Islam per perpetrare l'eterno e resiliente ordine del mondo declinato al maschile. E questa, diciamo, era un'altra notizia sempre sull'Iran, perché insomma per una Cecilia Sala tornata in Italia tante donne, tante compagne rimangono nelle carceri iraniane, anche a Evin, appunto il carcere destinato principalmente agli oppositori e alle oppositrici politiche. Che altro sulla prima pagina della Stampa? C'è sulla colonna di destra appunto la polemica dopo gli scontri nelle varie piazze sabato. Scontri nelle piazze, accelera il DDL sicurezza, i genitori di Rami, fermate le violenze. Ora, diciamo, questo è un altro tema che troviamo su tutte le prime pagine dei giornali, con toni per lo più, diciamo, indigeribili. La Stampa dedica a questo tema le pagine 10 e 11, Rami, le piazze della discordia, il governo subito, il DDL sicurezza, la maggioranza spinge per la stretta, Meloni, episodi ignobili, Schlein, non strumentalizzino le violenze, quindi diciamo una condanna, possiamo dire bipartisan, ce lo racconta Francesco Malfetano a pagina 10 della Stampa. Elly Schlein ha dichiarato solidarietà ai sindaci per le aggressioni, ma la destra smetta di fare politica su queste violenze. Insomma, una solidarietà ai sindaci che insomma si contestualizza tranquillamente, insomma, nella linea politica del PD quando si tratta appunto di manifestazioni di piazza. Ma l'altra notizia sostanzialmente è l'appello pubblico, insomma, del padre di Rami: basta con la violenza nelle strade, per mio figlio chiediamo giustizia, sono arrabbiato per gli scontri, chi manifesta non deve fare così. Chiaramente su questo appello tutti i giornali ricamano, tentando appunto di isolare come al solito i cosiddetti violenti all'interno degli scontri che avvengono in strada. Uno dei temi principali che riportano i vari giornali è riguarda la città di Bologna. Si parla di un attacco alla sinagoga per una scritta che chiede giustizia per Gaza, comparsa sui muri vicini. E diciamo, con una scelta tutta politica, la Stampa decide di ospitare un'intervista a Matteo Lepore, quindi al sindaco di Bologna. In Italia c'è tensione sociale, ma questa è solo devastazione. Le leggi ci sono già, quello che manca è la prevenzione. I ragazzi di seconda generazione devono sentirsi parte della nostra comunità. E va bene, questo insomma quanto trovate sulla stampa. C'è poi Alessandro De Angelis che un po' in continuità con questo tema firma un articolo, il Salvini prigioniero del Viminale perduto, che poi continua a pagina 12, in cui sostanzialmente il giornalista ripercorre un po' gli ultimi protagonisti di Matteo Salvini, che non si rassegna a essere ministro dei trasporti, ma invece guarda con nostalgia al Viminale, e questo lo si evincerebbe anche dal suo silenzio, insomma dal silenzio di Salvini sul venerdì nero dei treni, che non è stato un venerdì nero causato dagli scioperi come il ministro dei trasporti ama spesso dire, ma dai malfunzionamenti della linea ferroviaria, su cui appunto Salvini non ha proferito parola, invece riempendo i suoi social di condanne per gli scontri di piazza. E quindi insomma Alessandro De Angelis ricama un po' su questo. Poi che altro? C'è un articolo di Nicola Rossi sulla pressione fiscale a partire dall'eredità di Matteotti e il vero ruolo del fisco, lo trovate a pagina 12 e più o meno sulla prima pagina della stampa è tutto, in taglio altissimo sopra la testata continua la riflessione sulla salute mentale a partire dichiarazioni dello scrittore Cognetti, legato al letto il mio inferno in ospedale, di questo si parla alle pagine 22 e 23 della stampa di oggi, quindi sostanzialmente nella pagina culturale. E poi c'è la notizia di una valanga sugli sci alpinisti, morti 3 amici in Ossola, di questo si parla alle pagine 18 e 19 della stampa di oggi. Uccisi dalla neve, una valanga travolge un gruppo di amici alpinisti, 3 morti, 2 illesi, l'ultima chiamata andiamo in gita, con un ritratto anche di una delle vittime. Su questo chiudiamo la lettura della prima pagina della stampa, facciamo una piccola pausa e poi torniamo in voce.
Nails, hair, hips, heels, ass, fat, lips, real, purse, full, big bills, bitch, I'm a big deal. Legs, face, eyes, thin waist, thick thighs, you, me, you, wish, new phone, who this, pussy, puss, puss, give him cunt, bitch, mama, yes, God, then you pop that tongue, bitch, this whole club is my runway, run, bitch, y'all 5, 4, 3, 2s, I'm a one, bitch. Girl, what did that girl just say, girl? Girl, I don't dance, I work. I don't play, I slay. I don't walk, I strut, and then sashay. Okay. But I don't work for free. No. That's not the tea, hunty. No, so make it rain on me, and I might let you see.
What you gonna let them see?
My nails, hair, hips, heels. Nails, hair, hips, heels. Nails, hair, hips, heels. Nails, hair, hips, heels.
My nails, hair, hips, heels. Nails, hair, hips, heels. Nails, hair, hips, heels. Nails, hair, hips, heels.
Head, shoulders, knees, toes. Don't know these hoes. Face, lips, eyes, nose. Camera, click, we pose. Beat, mug, limp, wrist. B-I-P, list. Wave, blow a kiss. I'm that bitch, sis. Left, right, left with a spin, bitch. Where's my sash and crown? Cause I win, bitch. I'm so fab, I'm gone with the wind, bitch. Y'all 6, 7, 8, 9s, I'm a 10, bitch.
Girl, what did that girl just say, girl?
Girl, I don't dance, I work. I don't play, I slay. I don't walk, I strut, and then sashay.
Okay.
But I don't work for free.
No.
That's not the tea, hunty.
No,
so make it rain on me, and I might let you see.
What you gonna let them see?
My nails, hair, hips, heels. Nails, hair, hips, heels. Nails, hair, hips, heels. Nails, hair, hips, heels.
My nails, hair, hips, heels. Nails, hair, hips, heels. Nails, hair, hips, heels. Nails, hair, hips, heels.
Okay, dolls, y'all know what time it is. Come on.
Everybody on the floor, everybody on the floor. Now I want you to stretch out those arms, stretch out those legs, stretch out that wrist, stretch out that weave. I don't want to see you dance, I want to see you work. Come on, drop for me, drop for me, drop, drop for me, drop for me, drop, drop for me, drop for me, drop, drop for me, drop for me, drop. Tongue pop for me, pop for me, pop tongue pop for me, pop for me, pop tongue pop for me, pop for me, pop tongue pop for me, pop for me, pop. Pose for me, pose for me, pose, pose for me, pose for me, pose, pose for me, pose for me, pose, pose for me, pose for me, pose. Then blink for these hoes, blink for these hoes, blink for these hoes, blink for these hoes. 12 for me, 12 for me, 12, 12 for me, 12 for me, 12, 12 for me, 12 for me, 12, 12 for me, 12 for me, 12. Say girl for me, girl for me, say girl for me, girl for me, say girl for me, girl for me, say girl for me, girl for me. Now snap for me, snap for me, snap, snap for me, snap for me, snap, snap for me, snap for me, snap, snap for me, snap for me, snap. Now clap for me, clap for me, clap, clap for me, clap for me, clap, clap for me, clap for me, clap, clap for me, clap for me, clap. Give trade for me, trade for me, trade, trade for me, trade for me, trade, trade for me, trade for me, trade, trade for me, trade for me, trade. Those shade for me, shade for me, shade, shade for me, shade for me, shade. Those shade for me, shade for me, shade, shade for me, shade for me, shade. Now fan for me, fan for me, fan, fan for me, fan for me, fan, fan for me, fan for me, fan, fan for me, fan for me, fan. Shablam for me, shablam for me, shablam, shablam for me, shablam for me, shablam, shablam for me, shablam for me, shablam, shablam for me, shablam for me, shablam.
That's all.
8.37, torniamo in voce, continuiamo con la lettura delle prime pagine dei giornali, passiamo al Corriere della Sera di oggi che apre con il caso Sala liberato a Bedini, Nordio chiede la revoca degli arresti, l'uomo dei droni è già a Teheran, non ci sono le condizioni per l'estradizione, il plauso del regime e il tacito assenso degli Stati Uniti. E diciamo, oltre alla notizia che abbiamo già dato, ci sono poi anche qui dei retroscena, uno lo firma Giovanni Bianconi, l'accelerazione per preservare il patto con l'Iran, e poi Luigi Ferrarella che fa appunto un punto, scusate il gioco di parole, sull'ingegnere stesso, stupore e pianto grazie all'aiuto nel silenzio. A questo tema il Corriere dedica le prime pagine interne con appunto più o meno le notizie che abbiamo già visto. In più c'è un focus sui primi giorni in Italia di Cecilia Sala, a firma di Fabrizio Caccia. Cecilia, 5 notti a casa e la voglia di voltare pagina, c'è un mondo da raccontare. Ma più interessante appunto c'è l'articolo di Luigi Ferrarella sull'ingegnere Abedini che ha lasciato il carcere di Opera alle 13 di ieri e secondo il suo avvocato è rimasto sorpreso dalla velocità della scarcerazione. C'è poi anche qui a firma di Greta Privitera la storia, diciamo la notizia della conferma della condanna a morte per l'attivista Pakshan Azizi. E a pagina 5 l'attivista curda Azizi sarà impiccata a Evin, temono le donne e l'eco delle loro voci, per l'ONG la comunità internazionale intervenga. Ma poi a pagina 6 si fa questo diciamo confronto dal titolo L'intrigo internazionale tra il punto di vista statunitense e quello iraniano sulla vicenda di cui appunto stiamo parlando, con un articolo dalla corrispondente Viviana Mazza del Corriere. Qui Stati Uniti, il silenzio assenso di Washington nei giorni del grande trasloco. E poi Greta Privitera firma invece diciamo il punto sull'Iran, qui Iran un malinteso risolto, Ayatollah soddisfatti, la rabbia dei dissidenti. Il copione è stato seguito alla perfezione, ci dice Greta Privitera, nessun colpo di scena. Certo è che per una larga parte del popolo iraniano che conosce a memoria la sceneggiatura, queste rimangono battute difficili da rileggere. L'arresto del signor Abedini è stato un malinteso risolto con l'intervento del Ministero degli Esteri della Repubblica Islamica e le trattative tra il Ministero dell'Informazione dell'Iran e i servizi segreti italiani, che ha portato al rilascio, questo era un virgolettato appunto del Comunicato, la chiosa del comunicato pubblicato sui giornali del regime, è la parte che fa più arrabbiare chi sogna di liberarsi per sempre dalla teocrazia. Nei giorni scorsi i media italiani hanno menzionato anche i rapporti positivi e in espansione tra i servizi segreti iraniani e italiani, malinteso, rilascio, rapporti positivi sono tutte parole percepite da molti come tradimenti della nostra democrazia verso quella parte del popolo iraniano che sogna di vivere in un paese libero e democratico. Questo diciamo l'inizio di questo articolo di Greta Privitera, che poi continua. Nessuno ha mai creduto alle smentite né di Roma né di Teheran di questa palese connessione, e dall'Iran ci scrivono: sapevamo tutto, ma questa vicenda ha dato l'ennesima conferma ad Ali Khamenei che la strategia degli ostaggi è ancora efficace. I commenti di molti iraniani sotto gli articoli che danno la notizia del ritorno di Abedini sono furiosi. E l'avvocata e attivista Nasrin Sotoudeh, simbolo della lotta delle donne contro la Repubblica Islamica, spiega al Corriere che è molto complicato dire non trattate, le democrazie hanno l'obbligo di riportare a casa i loro cittadini. In mezzo a questa vicenda c'era la vita di una donna innocente che speravamo tutti fosse liberata al più presto, ma dobbiamo trovare un modo per porre fine alla presa di ostaggi da parte del governo. Secondo Sotoudeh il punto non è neanche trattare o non trattare, è necessario che i paesi democratici non abbiano rapporti economici o politici, anche sotterranei, con gli Ayatollah. E continua Jason Brodsky, direttore di United Against Nuclear Iran e studioso del Middle East Institute, che dice al Corriere: la diplomazia degli ostaggi è uno strumento di ricatto fondamentale per la Repubblica Islamica. Gli Stati Uniti e i loro alleati dovrebbero costruire un'architettura a livello internazionale perché la teocrazia paghi duramente questa sua politica e che diventi un deterrente per portarla avanti. In che modo? Secondo Brodsky, alzando le sanzioni e ritirando gli ambasciatori. Questa diciamo è appunto la polemica che sta seguendo la risoluzione della vicenda Sala Abedini. Che altro c'è sulla prima pagina del Corriere? La fotonotizia di centropagina ci parla appunto della morte dei tre sci alpinisti travolti dalla valanga. Addio a un campione della vela, perché appunto tra le vittime c'era Matteo Auguadro nel team di Mascalzone Latino. Poi l'editoriale è affidato a Paolo Miali, che devo dire ha firmato questo editoriale abbastanza inutile dal mio punto di vista, chiaramente sul centro-sinistra, perché ci sarebbero due convegni che si apprestano a essere organizzati da quelle parti del PD e del centro-sinistra che mirano a ricostruire un centro catto democratico di fronte agli eccessivi toni iperradicali, secondo loro evidentemente, della segreteria a guida Elish Line, un convegno a Milano e un altro a Orvieto per dare un contributo all'area progressista ma con storie e obiettivi diversi. Comunque la conclusione di Paolo Miali è che questa roba non serve pressoché a niente, perché prenderanno solo parola su temi già su cui c'è sostanzialmente un consenso all'interno del PD e rimarranno evasivi sulle questioni invece più spinose. E quindi insomma, per chi è appassionato delle geometrie dell'opposizione, lo trovate a pagina, dalla prima pagina e poi a pagina 30 del Corriere. E poi c'è la questione degli incendi a Los Angeles. Ora Los Angeles teme il vento e Trump accusa i democratici. Di questo si parla alle pagine 12 e 13 del Corriere di oggi, che sceglie di mettere appunto questo tema in prima pagina. La lotta contro il vento per fermare gli incendi, Trump attacca i democratici, assalto aereo dei pompieri su Los Angeles, i timori per il tempo e accuse al governatore. Quali sono le accuse? Donald Trump, atteso da una difficoltosa conferma davanti al Senato, dove ha una maggioranza di 3 voti, di alcune delle sue nomine più avventurose per ruoli chiave nell'amministrazione, ha continuato a martellare sull'argomento preferito suo e della destra statunitense, ovvero la cultura progressista incarnata dalla California e dai suoi leader. Gli incendi stanno ancora divampando a Los Angeles, scritto Trump sul suo social Truth. I politici incompetenti non hanno idea di come spegnerli, migliaia di magnifiche case sono andate perdute e molte altre andranno perdute presto, non riescono proprio a spegnere gli incendi, che problema hanno? Attacco che si aggiunge a quello di alcuni giorni fa, quando aveva criticato il governatore Newsom per essersi rifiutato di firmare la dichiarazione di ripristino delle acque presentatagli, che avrebbe consentito di utilizzare milioni di galloni d'acqua per spegnere gli incendi, dichiarazioni che però nessuno sembra aver trovato da nessuna parte. E diciamo, accanto alla cronaca a firma di Matteo Persivale c'è poi un articolo, Hollywood, la fine del mito, si chiede il Corriere. Il disastro ridisegnerà la megalopoli per la sua fabbrica dei sogni, già piegata dalla pandemia e dallo sciopero dell'anno scorso, potrebbe essere una crisi senza ritorno. Nel frattempo mi sembra fosse notizia di stamattina il fatto che i vigili del fuoco statunitensi hanno finito l'acqua per spegnere gli incendi, insomma. Niente di buono su questo fronte. In realtà sul tema statunitense c'è una doppia pagina interessante sul Corriere, le pagine 14 e 15, che entrano nel merito di una notizia che sta riempiendo i giornali negli ultimi giorni, cioè il cosiddetto volta faccia di Zuckerberg, cioè il cambiamento delle politiche di Meta, sia per quanto riguarda la moderazione dei contenuti online, ma anche sembrerebbe le politiche di diversity equality and inclusion interne all'azienda. Di questo parla Massimo Gaggi. A pagina 15, volta faccia e cambia il vertice, la nuova era di Mr. Facebook, che riposiziona i suoi social ed è tornato di nuovo a Mar-a-Lago, la residenza appunto trampiana. E in opposizione a questa, a pagina 14 invece, Michela Rovelli parla di Apple, discriminazione in azienda, Apple si smarca e conferma il programma inclusione, non seguirà Meta e Amazon in questo diciamo riposizionamento a fianco della galassia maga, respinta la richiesta degli azionisti conservatori. E poi sulla prima pagina del Corriere ci sono gli scontri per rami, stretta del Viminale, stop ai violenti, per Meloni appunto episodi ignobili, questo l'abbiamo tendenzialmente già visto, tra l'altro fa sorridere che anche sulle pagine interne del Corriere, in particolare a pagina in pagina 11 ci sia anche qui un'intervista a Matteo Lepore, una devastazione gratuita ma in tanti stanno provando ad alzare il clima di tensione, e si parla appunto sempre alla stessa pagina di quanto successo a Bologna, appunto una notte di guerriglia, un caso, il blitz alla sinagoga, feriti 10 agenti, 2 fermi, assaltati bar del centro, zuppi, inaccettabile seme dell'antisemitismo. E quando si parla di questo assalto alla sinagoga, diciamo anche il Corriere riconosce o comunque dice che questo assalto si sarebbe sostanziato in scritte con bombolette spray in solidarietà a Rami, che secondo il presidente della comunità ebraica bolognese Daniele De Paz erano dirette a colpire proprio il luogo di culto. Un attacco grave fatto con la consapevolezza di quello che c'è in via dei Gombruti e l'intenzione di attaccare la comunità ebraica. La questura smentisce però che sia stata colpita per proprio la sinagoga, quindi non si capisce bene quale sia stato il blitz alla sinagoga, se non fare 2 scritte sul muro, insomma invocando la giustizia per quanto sta accadendo a Gaza. In ogni caso, a pagina 9 c'è però qualcosa di più interessante, a parte appunto l'appello del padre di Rami di cui abbiamo già parlato, c'è un retroscena di Rinaldo Frignani, ora la stretta sui violenti e il Viminale valuterà i prefetti su rimpatri ed espulsioni. E si dice, ai poliziotti più esperti questo clima non piace per niente, alto è il timore che le proteste di piazza possano moltiplicarsi, ecco perché all'indomani degli scontri di Roma e Bologna il cambio di passo è già nell'aria, con la recente direttiva ai prefetti del ministro Piantedosi per istituire in città le zone a vigilanza rinforzata o zone rosse, subirà un'ulteriore accelerazione. Si lavora su un doppio binario, contrasto e attività di prevenzione nei confronti di quei gruppi violenti che ormai con inquietante frequenza prendono di mira le forze dell'ordine e quello all'immigrazione fuori controllo, che per il ministro dell'Interno ha conseguenze negative sulla sicurezza nei centri urbani, con una direttiva del titolare del Viminale che non ha precedenti. L'operato di prefetti e questori sarà misurato anche e soprattutto in base alla loro capacità di effettuare espulsioni e rimpatri. Nei contatti di questi giorni Piantedosi è stato esplicito sui provvedimenti immediati: uffici immigrazione alle dirette dipendenze del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, 700 agenti di rinforzo da assegnare a questi uffici, più posti nelle camere di sicurezza dei commissariati e di altri reparti per chi viene fermato ed è in attesa di essere espulso senza che debba essere trasferito nei CPR, e infine aumento dei rimpatri volontari assistiti dall'Italia, così come già avviene per Tunisia e per la Libia in accordo con Roma. Proprio nella capitale nei giorni scorsi sono stati espulsi fisicamente due tunisini arrestati dai carabinieri per spaccio, ma anche attenzionati di primo livello erano sbarcati in Sicilia nel 2024. Ma Piantedosi, che apprezza l'equilibrio delle forze dell'ordine nella gestione della piazza, punta il dito anche contro la crescente aggressività dei gruppi di antagonisti che, dietro al paravento di confuse ed episodiche rivendicazioni legate ai fatti di cronaca, in realtà sembrano partecipi di una strategia di ricerca dell'incidente allo scopo di creare elementi di destabilizzazione del quadro politico. Questo era un virgolettato di Piantedosi. Per questo il responsabile del Viminale chiede a tutti di rifiutare l'utilizzo della violenza come strumento di lotta politica, ma ricorda anche come questa condivisione sia stata fin qui spesso negata da prolungati silenzi o incomprensibili argomentazioni tese a stigmatizzare il comportamento delle forze dell'ordine invece di quello dei delinquenti. Ricordiamo, insomma, che tutti questi cortei di sabato nascono dalla decisione deliberata di un presidio dei carabinieri di inseguire nel cuore della notte, nel quartiere Corvetto di Milano, uno scooter che non si era fermato al posto di blocco, che comunque è un illecito eventualmente amministrativo punito con una multa, e che invece ha condotto con uno speronamento voluto e anche testimoniato dai video che ormai sono di pubblico dominio, insomma, le volanti dei carabinieri hanno scelto deliberatamente di speronare il motorino, portando a farlo schiantare su un semaforo e portando appunto alla morte di Rami. Quindi, insomma, ecco, è importante ritornare all'origine delle vicende. Un clima incandescente, conclude Rinaldo Frignani, a dispetto degli appelli alla non violenza dei familiari di Rami, con la Digos romana e bolognese al lavoro per identificare i responsabili degli scontri del ferimento di 18 agenti. Nella capitale gli investigatori diretti da Antonio Bocelli si concentrano su una trentina di personaggi già coinvolti e denunciati per tafferugli alla Sapienza durante le proteste Propal, soggetti vicini ai collettivi studenteschi e ai gruppi anarchici antagonisti, come anche alle sigle dei movimenti Acrobax e Zaum Sapienza. Insomma, come al solito i giornali buttano lì nomi a caso, e proprio da quest'ultimo ieri sui social, in un post su quanto accaduto accompagnato dai video degli scontri a San Lorenzo, è partito l'avvertimento: non finisce qui, continuiamo a scendere nelle strade. E vi dico già, insomma, poi non so se avremo tempo proprio di leggerlo, che sulla cronaca di Roma del Messaggero, scusate, di oggi c'è un'intervista a uno dei 9 poliziotti che si sono fatti refertare in ospedale, io bersaglio dei violenti. Parla uno dei 9 poliziotti feriti sabato negli scontri con i manifestanti a San Lorenzo: al setaccio decine di video delle violenze, si indaga tra i collettivi universitari e i centri sociali. Di questo si parla nelle prime 2 pagine interne della cronaca di Roma del Corriere, che oltre a fare appunto una cronaca degli scontri, diciamo dal punto di vista del Messaggero chiaramente, e offrire una retrospettiva dall'autonomia anni 70 ai Propali, il Rione Rosso, dove la protesta è di casa, il Rione Rosso sarebbe San Lorenzo, c'è appunto l'intervista a questo poliziotto, ma c'è anche un altro articolo, scusate se passo da un giornale all'altro, però insomma è per fare un punto. Le misure antidegrado hanno evitato il peggio, di questo ci parla Gianluca Carini alla pagina 39 della cronaca di Roma del Messaggero. 9 agenti feriti, ma il bilancio poteva essere ancora peggiore. Perché poteva essere molto peggiore? Perché in realtà è stato fatto un Dice: il dietro le quinte degli scontri al corteo per Rami a San Lorenzo parla però anche di un'opera di prevenzione nel quartiere fatta di pulizia, lotta al degrado e all'abusivismo che ha consentito di limitare i danni per quanto possibile. Un lavoro sul quartiere cominciato qualche mese fa, d'accordo tra le forze di polizia, i comitati di quartiere, municipi e Campidoglio, con l'obiettivo di togliere spazi al degrado. È un po' la teoria del vetro rotto, ancora questa teoria del vetro rotto, veramente non se ne va più. Se in un contesto urbano rimane troppo a lungo in quelle condizioni, finisce per incentivare comportamenti ancora peggiori. Semplicistica quanto si vuole, come tutte le teorie, ma è basata su un fondamento di verità. La lotta al degrado però finisce anche per lasciare il terreno quanto più possibile sgombro da potenziali armi improprie. Quindi questo è il punto, il collegamento tra la lotta al degrado e gli scontri di sabato, ed è quello che è accaduto sabato. Appunto, i manifestanti rovesciano una campana del vetro da cui prendono le bottiglie da scagliare sugli agenti. Gli scontri arrivano poco dopo, ma nell'analisi del giorno dopo di alcuni agenti presenti agli scontri, per fortuna non c'era altro, come bici arrugginite, ferraglie o oggetti abbandonati che invece a lungo sono stati troppo spesso parte del paesaggio urbano di San Lorenzo. Anche considerando che, diversamente da quanto accade per le manifestazioni autorizzate, quella di sabato non lo era, non era stato preparato il terreno ripulendo tutto da oggetti utili alla guerriglia. Ecco, questo giusto per completare il quadro di queste narrazioni della stampa mainstream sugli scontri, insomma sui cortei che chiedono giustizia per Rami. In realtà dalla prima pagina del Corriere non c'è molto altro, ci sono alcuni articoli delle pagine interne che magari andremo a vedere dopo, insomma a breve, nella seconda parte della rassegna. A questo punto un'altra piccola pausa musicale per prendere un po' di fiato e poi torniamo in voce.
Espero que estos consejos te puedan ayudar. Tiene tantas propiedades que los nativos de Costa Rica y México la conocen como la fruta del árbol de la buena salud. La papaya es una fruta tropical muy popular. Popular, 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 popular. Tiene una forma ovalada, como una pera muy grande, piel amarillenta, semillas negras y una pulpa o carne rojiza. Su árbol se llama papayo. Su árbol se llama papayo. La papaya es una fruta tropical muy popular. Popular, 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 popular. La papaya facilita la digestión. Propiedades que los nativos de Costa Rica y México la conocen como la fruta del árbol de la buena salud. La papaya es una fruta tropical muy popular. Popular, 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 popular. Thank you.
Allora, 9 in punto, torniamo in voce, continuiamo con la lettura delle prime pagine dei giornali, passiamo al quotidiano Il Fatto Quotidiano. Nordio dà ragione a Teheran e libera Bedini, zero reati, questo è il titolo di apertura. Il ministro ammette, ha fatto un mese di galera da innocente. E diciamo, quindi anche Il Fatto Quotidiano decide di aprire con questo tema. Anche qui troviamo la cronaca di Alessandro Mantovani: Nordio sconfessa Nordio e libera il tecnico iraniano. C'è poi Thomas Mackinson, sorpreso anche illegale, un atto straordinario ma non è un delinquente, questo lo trovate a pagina 3. E poi c'è l'analisi di Alessandro Orsini, immancabile firma del Fatto Quotidiano, che tanto ha fatto parlare di sé su questa vicenda negli ultimi giorni. Nessun trionfo di Meloni, l'unico vincitore è Teheran. Insomma, è un articolo che se vi interessa trovate alle pagine 2 e 3 del Fatto Quotidiano, e sulla vicenda iraniana, su cui però non mi dilungherei ulteriormente perché in realtà non è che ci siano elementi ulteriori. Vedrei invece che altro c'è sulla prima pagina del Fatto Quotidiano di oggi, in taglio altissimo sopra la testata: assalti a caserme e sinagoghe, dai cortei per la morte di Rami, su cui indagano i PM, violenze assurde, ma i politici che da anni screditano i magistrati devono stare zitti. Ecco, insomma, continua la crociata giustizialista del Fatto Quotidiano, che di giustizia parla anche sempre sulla prima pagina. Separazione delle carriere, la protesta delle toghe nell'anno giudiziario, l'ANM, quindi l'Associazione Nazionale Magistrati, alle inaugurazioni il 25 gennaio. Di questo si parla alla pagina 4 del Fatto Quotidiano di oggi. Appunto, il 25 gennaio ci sarà la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario e le toghe mobilitate in tutta Italia contro la legge, che appunto il disegno di legge costituzionale sulla divisione, la separazione delle carriere tra magistrati e PM, che è la firma di Nordio, è il fiore all'occhiello del Ministero della Giustizia, del ministro Nordio, che si appresta insomma a essere a iniziare il suo percorso parlamentare. Domani alla Camera, ci dice Il Fatto Quotidiano, riprenderà la discussione sull'argomento, poi sarà una questione di giorni e già la prossima settimana si potrebbe arrivare alla prima votazione a Montecitorio, senza contare che proprio a fine mese arriveranno anche le elezioni per la nuova composizione dell'ANM. Un periodo di fuoco, dunque, bisogna agire, ripetono i membri uscenti dell'ANM, ma anche la maggioranza dei magistrati italiani sembra compatta. È un primo forte segnale, peraltro prevedibile, della contrapposizione tra centrodestra e mondo della giustizia, già arrivato nei giorni scorsi con la bocciatura della riforma da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, ma adesso occorre un salto di qualità. E poi insomma l'articolo continua con una serie di esternazioni e di dichiarazioni da parte dei giudici dell'ANM contrarie al disegno di legge costituzionale. Poi, sempre sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, sempre più o meno sul tema giustizia, c'è la vicenda della presidente della regione Sardegna, Todde, il collegio era spaccato, la presidente Cucca è stata decisiva, la 5 Stelle pronta ai ricorsi, decadenza abnorme. Todde, il collegio si è spaccato 3-3, di questo si parla appunto alla pagina 4 del Fatto Quotidiano. Decisivo il voto della presidente, che ha votato per la richiesta di mandare a casa l'esponente del Movimento 5 Stelle. E vedremo insomma come andrà a finire questa vicenda, su cui appunto la presidente Todde ha già dichiarato di voler fare ricorso, e nel frattempo appunto la decadenza non sarà effettiva. Il Fatto Economico del lunedì ci parla del prezzo del gasolio. Gasolio, prezzi alle stelle, lo scrive il governo all'Unione Europea. Diciamo, prosegue a pagina 9 questo articolo, lo dice il governo: i rincari del gasolio sono inevitabili, lo dice all'Unione Europea nella relazione sul PNRR che è stata inviata appunto alla Commissione. Rincari in arrivo, ci racconta Vanessa Ricciardi, il governo deve tagliare 2 miliardi di sussidi ambientalmente dannosi entro il 2025, e questo porterà inevitabilmente a un aumento dei prezzi delle fonti fossili di energia. Si legge nella relazione redatta a dicembre sull'obiettivo del piano di ripresa e resilienza relativo alla riduzione dei SAD, ovvero i sussidi ambientalmente dannosi, documento che dal Ministero dell'Ambiente riferiscono sia stato inviato alla Commissione. L'assunto è stato formulato per la prima volta nella consultazione con imprese e associazioni avviata a marzo, e l'esempio che il governo ha rimesso sul tavolo è quello del gasolio, testo ribadito nella relazione per Bruxelles. L'intenzione, che dovrà concretizzarsi entro quest'anno essendo una milestone, quindi una delle colonne portanti dello stesso PNRR, è arrivare a una soluzione quanto prima. L'intervento sui SAD è uno dei tanti che diversi governi da diversi anni promettono senza farlo, ma adesso l'impegno è europeo. Il taglio dei sussidi è stato inserito nel PNRR da questo governo nel 2023 e il primo ad ammettere che era uno degli obiettivi più ambiziosi è stato l'ex ministro Fitto all'inizio dell'anno scorso. Si tratta di una riduzione di 2 miliardi di euro entro il 2025 e ulteriori 3 miliardi entro il 2030. A prima vista non sembra una cifra impossibile, visto che i SAD nel 2022 hanno toccato la cifra totale di 24 miliardi. Il problema è che le voci sono decine e corrispondono ai più svariati utilizzi. Il governo ne ha individuate 18 su cui intervenire prima. Si va dai circa 60 milioni di sgravi a gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate, agli 1,2 miliardi per l'uso promiscuo delle auto aziendali. Ed è qui è entrato in gioco il famoso differenziale tra benzina e gasolio, una misura che da sola vale 3,1 miliardi, a cui si aggiunge il miliardo abbondante per l'autotrasporto. Un tesoretto, ma anche una vasta platea di autisti che difficilmente gradirebbe la misura. Ecco, quindi questo, diciamo, era l'incipit di questo focus sull'aumento, il rincaro dei prezzi del gasolio, della pagina economica del Fatto Quotidiano, che si conclude dicendo che il dibattito si riaccende periodicamente. Qualche giorno fa il Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria, ha parlato di una prima misura di allineamento che potrebbe manifestarsi con un decreto ad hoc il 20 gennaio o un emendamento al decreto mille proroghe. Come ricordato da Staffetta Quotidiana, il Parlamento non si è ancora espresso sul decreto legislativo accise, ma nella bozza di parere della Commissione Finanze del Senato al momento non c'è alcuna indicazione. E torniamo poi sulla prima pagina del Fatto, perché come al solito sulla colonna di sinistra ci sono vari articoletti. Si parla di Gaza, il piano per Gaza su ostaggi, aiuti e cessati il fuoco, che continua poi a pagina 5 con un articolo di Marco Franchi. La tregua, Biden preme per un accordo prima della fine del mandato, Washington vicini a un'intesa, per Tel Aviv condizioni ottimali. Questo, insomma, l'abbiamo visto già dalla stampa. Il documento c'è, quello elaborato appunto alla fine di gennaio, no, alla fine dello scorso anno, insomma, per una proposta di tregua di cui si dibatte appunto a Doha. Un piano per una durata complessiva di 126 giorni. Si parte da una fase 1 che dovrebbe durare 42 giorni. In questo periodo di tempo è prevista la cessazione delle operazioni militari e il ritiro di Israele dall'est, dalle zone densamente popolate, alt anche alle azioni aeree per 10 giorni, per 10 ore al giorno, 12 nei giorni di rilascio degli ostaggi, e poi chiaramente fissato sempre in questa fase il ritorno delle persone sfollate alle loro case, ammesso che esistano ancora, così come la libertà di movimento dentro la striscia. Dopo 3 settimane le forze israeliane dovranno ritirarsi dal centro del settore est e riportarsi verso il confine. Punto chiave all'ingresso a Gaza degli aiuti umanitari, 600 camion, 50 di carburante, di cui 300 per il nord. Dovranno essere garantite le risorse per far funzionare gli impianti di ospedali, centri sanitari e dei laboratori che producono cibo. Già in questa fase comincerà il recupero e la ricostruzione delle infrastrutture, mentre dovranno essere approntati con l'aiuto delle Nazioni Unite almeno 60.000 rifugi e 200.000 tende. E qui arriva il punto più delicato, lo scambio degli ostaggi. Durante la fase 1 Hamas dovrà rilasciare 33 israeliani nelle sue mani, in cambio saranno liberati palestinesi detenuti nelle carceri di Tel Aviv. I primi a tornare liberi saranno donne, bambini, anziani e feriti. Al termine di questa fase Israele dovrebbe rilasciare 1.200 prigionieri, di cui 200 all'ergastolo. alla fine del processo sarebbero 3.000 i palestinesi liberati. La fase 2, che prevede altri 42 giorni, è decisiva. Dichiarazione del ritorno a una calma sostenuta. Si parla ancora di scambi di persone, ma il passaggio è essenziale nell'ultima riga. Le forze israeliane, in presenza di queste condizioni, si ritireranno completamente dalla striscia di Gaza. Una frase estremamente impegnativa, e su questo punto la sospensione totale della guerra, secondo Arez, potrebbe arrivare il no di Israele in attesa dell'arrivo di Trump. Eccoci alla fase 3, che si apre con lo scambio dei resti delle vittime dopo la relativa identificazione. Il punto 2, ancora necessariamente vago, apre la porta per un futuro ovviamente appeso a un filo. Il piano per la ricostruzione della striscia di Gaza, compreso in un periodo tra i 3 e i 5 anni, comincerà includendo case, edifici civili, infrastrutture con compensazioni per le vittime. Il tutto sotto la supervisione di diverse nazioni e organizzazioni, compresi Egitto, Qatar e Nazioni Unite. Ultimo elemento, l'apertura dei confini e il permesso di movimento per persone e beni. Una sola riga, appena una bozza, una speranza, ma difficile per adesso ottenere di più. È la prima volta che c'è un documento dal 7 ottobre 2023. E quindi, insomma, diciamo, bisognerà monitorare come andrà avanti questa negoziazione a Doha. Nel frattempo, sempre a pagina 5, c'è un altro articolo di Sabrina Provenzani. Stupri, non ci sono prove contro Hamas. Dopo il 7 ottobre mancano le querele delle vittime. Israele intanto nega l'accesso alle carceri. Uno dei procuratori israeliani che indagano sull'attacco del 7 ottobre accerta che quel giorno siano state commesse violenze sessuali ai danni di donne israeliane, ma ha riconosciuto la difficoltà di provarle. Non abbiamo querelanti, ha rivelato Moren Getz in una lunga intervista a Inet. Quello che è stato riportato dai media rispetto a ciò che verrà effettivamente accertato sarà molto diverso, perché alcune vittime sono state uccise e altre donne stuprate non vogliono farsi avanti. E ha aggiunto: ci siamo rivolti alle organizzazioni per i diritti delle donne, abbiamo richiesto collaborazione, ci hanno detto che nessuno le aveva contattate. So che il pubblico si aspetta un'azione e comprende la necessità di affrontare le terribili violenze sessuali e aggressioni che si sono verificate, ma la grande maggioranza di questi casi non raggiungerà la soglia probatoria in tribunale e le critiche ricadranno alla fine sulla procura ingiustamente. Quindi, appunto, mette le mani avanti la procuratrice israeliana. E continua l'articolo: immediatamente dopo il 7 ottobre gli stupri sono stati dati per certi dalle autorità israeliane e dai media internazionali, ma tuttora, dopo 15 mesi, non ci sono prove inconfutabili e indipendenti che siano verificate. All'inizio del 2024 il team della rappresentante speciale delle Nazioni Unite per la violenza sessuale, Pramila Patten, aveva visionato 50 ore di filmati, intervistato 34 sopravvissuti e testimoni, incontrato le rappresentanti di 33 istituzioni israeliane, fra cui medici dell'Istituto di Patologia Forense. Nel successivo rapporto ufficiale pubblicato a marzo scriveva di ragionevoli motivi per ritenere che durante gli attacchi del 7 ottobre si siano verificati episodi di violenza sessuale legati al conflitto in diverse località lungo la periferia di Gaza. Aveva però sottolineato come il suo team non fosse stato in grado di determinare la frequenza e diffusione di quelle violenze ed espresso riserve su come le autorità israeliane vanno raccolto le prove, invitandole ad approfondire l'inchiesta. Conclusioni incluse nel rapporto annuale del segretario generale delle Nazioni Unite al Consiglio di Sicurezza sulle violenze sessuali nei conflitti. Con una decisione molto criticata in Israele, Guterres non ha aggiunto Hamas alla lista delle Nazioni Unite delle entità probabilmente responsabili di crimini sessuali. La scorsa settimana la Patten ha chiesto di indagare ulteriormente sui presunti crimini di Hamas, precisando però che al suo team deve essere consentito anche l'accesso alle strutture di detenzione israeliane per esaminare le accuse di violenza sessuale da parte dei soldati israeliani. Israele ha rifiutato la richiesta. Secondo l'ufficio della Patten, questo rifiuto potrebbe risultare nell'inclusione di Israele nella lista nera delle Nazioni Unite delle entità responsabili di violenze sessuali nei conflitti, lista da cui Hamas potrebbe invece rimanere escluso. Insomma, ecco, questo era un quadro su questa vicenda che, insomma, ci ricordiamo Dopo il 7 ottobre, in particolare intorno al 25 novembre, aveva portato gran parte della stampa occidentale a provare a mettere a spalle al muro i movimenti femministi e transfemministi, richiedendo una condanna esplicita degli stupri di Hamas, senza alcuna voglia di riportare le violenze che venivano nominate nel più ampio uso dei corpi delle donne negli scenari di guerra, di cui appunto anche Israele, le forze, l'esercito israeliano, anche i coloni si rendono chiaramente responsabili da anni nei confronti delle persone palestinesi, nel più agghiacciante silenzio della comunità internazionale. Continuiamo sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, perché ci sono anche altri articoli. C'è un'inchiesta Mediapart: Sarkozy, bombe e Gheddafi, così partì il caso Libia. Questo una lunga inchiesta che trovate alle pagine 6 e 7. Il processo all'ex presidente, i soldi per Sarkozy e la grazia, tra virgolette, per il mister bomba di Gheddafi. I fondi per la campagna per l'Eliseo del 2027 forniti dai libici per salvare il loro super 007 responsabile degli attentati a Lockerbie e in Niger, i viaggi a Tripoli dei fedelissimi del candidato Nicolas Sarkozy. E furono trasferite dal faccendiere Takieddine e da Gobert e Herzog del clan Sarkozy. Questo lo trovate appunto alle pagine 6 e 7. Continua appunto la polemica sui satelliti SpaceX di Musk. Musk e SpaceX, perché l'Europa resta prigioniera. Questo tema viene affrontato alle pagine 10 e 11 del Fatto Quotidiano di oggi. Ecco perché sarà difficile fare a meno di SpaceX. Il successo di questa innovazione ha abbattuto i costi, arrivando a riusare i razzi. L'anno scorso ha fatto 130 lanci orbitali, la Cina 68 e l'Unione Europea 3, e ora ha il bollino di Trump. Di questo ci parla appunto Alessandro Aresu a pagina 10. E infine sulla prima pagina c'è invece un articolo interessante. Adesso infilano gli 007 anche nelle università. A pagina 17 del Fatto Quotidiano ce ne parla Tommaso Montanari. Gli atenei vanno a braccetto con i servizi, Orwell è servito. Si parla appunto di post-democrazia. Il neologismo di Colin Crouch sembrava una categoria astratta per i politologi, un'etichetta catastrofista, invece ora l'abbiamo vista. Con il capo rigorosamente al maschile di un importante governo occidentale, ammesso al bacio della pantofola alla corte privata di Mar-a-Lago, a mostrare rispetto al padrone del mondo nella sua villa da miliardario pazzo uscita dal di Ricondi Fellini. Vabbè, comunque, a parte questo incipit, continua l'articolo. Sarà per questo che il vicepresidente eletto David Vance ha detto per tempo che le università sono il nemico. Penso che il modo di fare di Orban debba essere un modello per noi: non eliminare l'università, ma dare loro la possibilità di scegliere tra la sopravvivenza e l'adozione di un approccio all'insegnamento molto meno parziale. La cortigiana di Mar-a-Lago è veloce ad imparare le lezioni, specie quando le sono congeniali. E dunque anche da noi l'università è diventata il nemico. L'anno prossimo, a causa dei tagli del suo governo, il sistema universitario italiano assumerà poco o nulla, mandando un'intera generazione di ricercatori un messaggio chiarissimo: andate via. Accanto ai tagli si delinea un percorso di riforme che si annunciano radicali quanto pessime. In che direzione andranno lo ha candidamente confessato uno dei componenti della commissione che dovrebbe riscrivere il sistema accademico, una commissione che assomiglia a un museo delle cere, delle concezioni più retrive di università che si siano allineate negli ultimi decenni, sostenendo che l'università non deve formare al pensiero critico, non sia mai, ma deve stratificare la società, cioè decidere chi comanda e chi obbedisce, chi guadagna e chi no. Musk sarebbe d'accordo. La scuola deve insegnare a fare le cose, ha scritto sul suo X, non certo a pensare. E ora spunta un'altra norma antiuniversitaria, quindi dopo due colonne arriviamo al punto. Una norma che pare immaginata da Orwell. Parliamo dell'articolo 31 del DDL 1660, ora incardinato al Senato come DDL 1236, considerato cosiddetto sicurezza. che prevede che le pubbliche amministrazioni, le società a partecipazione pubblica, a controllo pubblico, i soggetti che erogano in regime di autorizzazione, concessione o convenzione servizi di pubblica utilità sono tenute a prestare al DIS, all'AISE e all'AISI, quindi ai servizi segreti e di intelligence, la collaborazione e l'assistenza richieste anche di tipo tecnico e logistico necessarie per la tutela della sicurezza nazionale. Il DIS, l'AISE e l'AISI possono stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con l'università e con gli enti di ricerca per la definizione delle modalità della collaborazione e dell'assistenza suddette. Le convenzioni possono prevedere la comunicazione di informazioni ai predetti organismi anche in deroga alle normative di settore in materia di riservatezza. Questo era tutto un virgolettato della disposizione di legge contenuta appunto nel DDL Sicurezza, tradotto, continua Tommaso Montanari, le pubbliche amministrazioni, tra cui la scuola pubblica, hanno l'obbligo di collaborare con i servizi segreti e di sicurezza, mentre l'università, che ancora non può esservi costretta per il fastidioso articolo 33 della Costituzione che ne tutela l'autonomia e dunque la libertà, può farlo spontaneamente. Non bisogna avere la palla di cristallo per immaginare che a partire dalle telematiche, dalle private, per poi arrivare alle pubbliche con i rettori più desiderosi di piacere a questo governo, ci sarà la fila. Il testo è volutamente generico e ambiguo, ma apre la porta alla possibilità che gli Atenei consegnino ai servizi, da una parte, le schede personali di docenti e studenti irrequieti, dall'altra passino loro direttamente i risultati della ricerca. Nell'un caso e nell'altro andrebbero in fumo quasi 1000 anni di storia in cui l'università, tra alti e bassi, ha difeso la sua autonomia dallo Stato e la sua libertà dalla ragione di Stato, e a mettere le mani su informazioni tanto delicate e preziose sarebbe uno Stato che oggi, la post-democrazia di qui sopra, è uno Stato italiano consegnato agli oligarchi americani che controllano l'Occidente. Vabbè, insomma, a parte la chiusa, diciamo che il punto era questa norma introdotta nel DDL Sicurezza, che aprirebbe appunto le porte della ricerca e dei database universitari ai servizi di sicurezza.
Me llamo Natalia, ni tampoco Carolina. Me llamo Lisa, V de la fiesta, soy la dueña.
allora torniamo in voce, continuiamo con la lettura delle prime pagine di oggi, passiamo al messaggero che apre appunto con gli scontri ai cortei, scusate un secondo. Ecco, gli scontri ai cortei di sabato, violenze, agenti feriti, Meloni è intollerabile, insomma continua insomma lo stesso teatrino dei quotidiani oggi. A Bologna attacco alla sinagoga, i timori di una strategia, sindaci PD in rivolta contro gli estremisti, Schlein condanna e distinguo, Conte tace. Però appunto al di là delle accuse appunto di speculare sulla morte di Rami per accendere lo scontro violento in piazza, in realtà è proprio la compagine di governo che intende sfruttare la rabbia espressa nelle strade per accelerare l'approvazione del decreto sicurezza. Di questo si parla appunto alla pagina 6 del Messaggero di oggi. Allarme del Viminale, c'è chi cerca l'incidente, spinta al DDL sicurezza, allerta della Digos su una possibile convergenza di collettivi e gruppi specializzati nei disordini, quindi appunto la fantapolitica del Messaggero sui gruppi specializzati nel creare disordine di piazza. Nell'ultimo anno 273 gli agenti e i militari feriti, e qui si riportano tutta una serie di foto di scontri alle manifestazioni a partire chiaramente dalla Valsusa. Si parla poi degli incendi a Los Angeles sulla prima pagina del Messaggero. Los Angeles attivo, l'89% dei roghi, Trump accusa politici incapaci. Los Angeles, dopo quasi una settimana l'emergenza incendi è ancora altissima, ha domato solo l'11% dei roghi, furia di Trump, incompetenti. E anche questo insomma l'abbiamo visto dalle pagine del Corriere della Sera, l'attacco frontale del 47esimo prossimo presidente appunto degli Stati Uniti, Trump, contro l'amministrazione democratica della California. Dopo quasi una settimana l'emergenza è ancora altissima, nelle prossime ore si prevede un rafforzamento del vento, polemiche sulla lentezza delle operazioni di spegnimento. E poi appunto la lettura completamente distorta del Messaggero a pagina 13, il paradosso California, le leggi ambientaliste alimentano gli incendi, il divieto di usare i generatori perché inquinanti ha rallentato la bonifica, impediti anche i roghi preventivi di sterpaglie, il governatore costretto a sospendere le norme. Nel paese si dice i vigili del fuoco a pagamento sono usati per lo più dalle assicurazioni per evitare di coprire le polizze. Questo è un altro dei temi che sta uscendo molto negli ultimi giorni, cioè la quantità di vigili del fuoco privati, pagati anche appunto privatamente dai residenti facoltosi delle aree interessate dall'incendio per spegnere il fuoco. Il taglio medio del Messaggero di oggi ci parla invece di Abedini rilasciato, è già in Iran, caso Sala, il ministro Nordi ottiene la revoca dell'arresto, per l'Italia non c'erano gli estremi per trattenere l'ingegnere, il ruolo di Palazzo Chigi, un cavillo giuridico evita lo scontro coi PM. E in realtà sul Messaggero non c'è molto più di questo. Di quanto abbiamo già detto appunto sul caso Sala Bedini, c'è un focus anche qui su Cecilia Sala, la ricostruzione della vicenda chiusa in 4 settimane, poi il cavillo giuridico a cui si è appigliato Nordio per ordinare la scarcerazione. E poi però ci sono, al di là appunto dell'editoriale di Alessandro Campi che entra nel merito di un altro dibattito che sta infuocando in realtà anche la maggioranza di governo in questo scontro latente che ogni tanto si riaccende tra Fratelli d'Italia e Lega sul terzo mandato per i governatori, la partita in gioco nella maggioranza è chiaramente il Veneto, perché appunto Fratelli d'Italia vorrebbe imporre il proprio candidato alle prossime regionali e invece appunto la Lega spinge per un terzo mandato, trovando una consonanza di intenti con De Luca che vorrebbe un terzo mandato in Campania, e quindi Alessandro Campi firma questo editoriale, Il senso del limite e il terzo mandato. Poi, al di là appunto della fotonotizia di cronaca calcistica, ci sono due notizie per quanto riguarda la pubblica amministrazione, diciamo, una più strettamente relativa ai concorsi. Pubblica amministrazione, sprint concorsi, in arrivo 26.000 nuove assunzioni nel 2025, tuttavia oltre 16.000 posti sono nelle forze dell'ordine. E più rilevante forse il tema sanità, di cui si parla alla pagina 11 del Messaggero di oggi. Medici pronti allo sciopero, il governo apre. Sui fondi, stipendi troppo bassi e condizioni di lavoro pesanti, vertice a Roma il 25 gennaio, quest'anno previsti 2,5 miliardi per la sanità, nel 2026 ne arriveranno altri 5. La protesta dei medici continua anche con il nuovo anno, ci dice appunto Graziella Melina, pagina 11 del Messaggero, con le stesse rivendicazioni ripetute ormai fino allo sfinimento. Le risorse economiche stanziate con l'ultima legge di bilancio non bastano, gli stipendi restano tra i più bassi in Europa, le condizioni di lavoro sono pesanti. E così, nonostante le rassicurazioni del governo, le interlocuzioni quasi quotidiane con il ministro Schillaci, i camici bianchi il 25 gennaio si riuniranno a Roma per manifestare il proprio dissenso. I sindacati anche stavolta fanno muro in modo unitario. Il malessere non si è mai sopito, di risposta alle nostre istanze non ce ne sono, spiega Filippo Anelli, presidente della Federazione degli Ordini dei Medici. Si dovrà decidere quali sono le risorse del 2026 previste in finanziaria e credo che questa sia la molla che sta animando il mondo medico. Noi chiediamo al governo come li volete spendere, ancora una volta però siamo stati esclusi. La richiesta comune dei sindacati è ancora una volta quella di avere un confronto col ministero. I temi ancora insoluti sono numerosi, ma non sono soltanto le rivendicazioni economiche che terranno banco nel confronto tra i sindacati. Vorremmo mettere in evidenza lo stato di disagio dei medici come dipendenti. È per noi prioritario mettere in primo piano le condizioni di lavoro nelle strutture ospedaliere legate alle aggressioni e poi i contratti non rinnovati, le dinamiche legate alla colpa grave. Ecco, bisogna intervenire con urgenza almeno su questi punti. Ma a rendere ancora più difficile il dibattito, prosegue l'articolo, sarà anche la questione dei medici di famiglia, molti dei quali non ci tengono proprio a perdere lo status di libero professionista per diventare dipendenti. Se l'obiettivo è garantire la loro presenza nelle case di comunità che saranno aperte H24, ribadisce Anelli, il contratto attuale già prevede che ciascun medico impieghi 6 ore settimanali per le ASL per un totale di 20 milioni di ore. Dunque la copertura è già assicurata. Ma i medici la pensano diversamente sulla medicina territoriale. Oltre 20 milioni di ore all'anno potranno essere garantiti proprio dai medici di medicina generale per erogare servizi, e attraverso le AFT, che sono le aggregazioni funzionali territoriali, e poi nelle case di comunità appunto insieme agli altri professionisti che saranno presenti. In realtà, continua il Messaggero, se continua a esserci carenza di medici, come ha più volte ribadito il ministro Schillaci, in parte è dovuta al fatto che i fondi erogati non vengono utilizzati per rinforzare il personale. Non è soltanto una questione economica, ribadiscono dal ministero, ma anche di riorganizzazione del servizio a livello regionale. E su questo anche i medici sono d'accordo. È vero, spesso le regioni non spendono i soldi, il punto è che se non assumono, i soldi rimangono nei bilanci aziendali. Intanto si prova a ragionare sui prossimi passi. Adesso prepariamo un documento incentrato sulla professione medica e sullo stato di disagio, e poi immaginiamo iniziative nazionali per rivendicare il nostro ruolo. E sempre su questo tema c'è anche una intervista a Giovanni Migliore, presidente della FIASO, Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere. L'aumento dei gettonisti, impossibile farne a meno. Anche questo lo trovate a pagina 11 del Messaggero di oggi, in questa pagina dedicata alla sanità. Guardiamo poi altre prime pagine di oggi, lo facciamo a partire appunto dalla Repubblica. Nordio libera Bedinia, è il titolo di apertura. Il ministro chiede la revoca degli arresti a Milano, non ci sono le condizioni per l'estradizione. L'ingegnere iraniano dei droni, accusato dagli USA, subito scarcerato e rientrato in patria. La svolta dopo la soluzione del caso Sala, e Teheran ringrazia l'Italia. Ci sono poi le mappe di Ilvo Diamanti, come spesso accade di lunedì, la magistratura e le campagne del centrodestra. E, quindi la percezione nell'opinione pubblica appunto di questo scontro tra governo e giustizia. C'è poi in centropagina Verità per Rami, non vendetta, l'appello del padre del giovane ucciso a Milano in un inseguimento dei carabinieri. Parla il padre del ragazzo dopo gli scontri al corteo di Roma, Meloni con gli agenti, atti ignobili, e poi questa violenza antisemita a Bologna. A parlarne a Massimo Adinolfi. Sulla colonna di destra Paolo Gentiloni firma un articolo con cui appunto ci comunica il quotidiano, inizia la sua collaborazione con Repubblica, Trump e la scossa che serve all'Europa, quindi un editoriale su come fronteggiare l'aggressività vocale politica che ci si aspetta dalla prossima presidenza Trump. Ci sono poi i diari svelati da Repubblica, le lettere appunto di Matteo Messina Denaro alla figlia, quelle lettere del boss alla figlia, testimone di una vita da fantasma, a parlarne Umberto Galimberti. E su questo diciamo c'è poi un articolo di Natalia Aspesi che poi continua a pagina 29 su The Substance, il film finito ai Golden Globe con Demi Moore. E poi che altro? Possiamo dare un'occhiata al Domani, caso Sala, Nordio scarcera Bedini, Meloni rispetti i patti con Khamenei, il ministro non aspetta la decisione dei giudici di Milano, che ricordiamo era prevista per il 15 gennaio, e firma la scarcerazione dell'imprenditore che sarebbe già in Iran, mancano i requisiti per l'estradizione, gli ayatollah ringraziano il timore di contropartite segrete per Trump. E poi Lorenzo Castellani firma un articolo di analisi politica, il sovranismo ha vinto, il sovranismo è evaporato, ma non è una buona notizia. E anche Sergio Labate firma un'analisi politica che poi continua a pagina 10, il capitalismo liberale sta morendo. E l'altro articolo nel taglio medio-basso ci parla delle vittime dimenticate dell''ndrangheta, l'archivio dei casi irrisolti, oltre 200 gli omicidi di persone per bene mai arrivati a processo. Ci sono poi giornali della destra che chiaramente, come potete immaginare, sulla questione degli scontri di piazza tirano fuori il peggio di sé. Rami e caccia allo sbirro, Mattarella batta un colpo, a Milano, Roma e Bologna agenti presi di mira, 18 feriti, vandalizzata la sinagoga del capoluogo emiliano, questo secondo il titolo di apertura della Verità. Meloni furibonda, caos ignobile, il PD condanna ma accusa la destra di strumentalizzare. E il Colle? Poi la fotonotizia di centropagina affianca l'immagine di Abedini a quello di Cecilia Sala, così abbiamo riportato a casa pure Abedini, a casa sua immagino. Le ispezioni sui patronati inguaiano Landini, è l'articolo di Ignazio Mangrano. Stasera Giletti rivela i risultati dei controlli del Ministero del Lavoro sulla sede statunitense dei centri della CGIL, sindacato smentito, bocciate pratiche per riversibilità, dichiarazioni dei redditi e permessi di soggiorno. Per le interviste del lunedì c'è Donzelli, a sinistra troppi complici del clima anti-poliziotti, Marcello Foa, odiano Musk, ha sfilato l'agenda ai progressisti, e poi Giulio Sapelli, l'Unione Europea ormai è finita, e bene così. Poi in taglio basso della Verità, lo cito semplicemente perché i giornali in realtà oggi sono pieni di questi articoli sull'ideologia woke. C'è la percezione generale da parte della destra e anche da parte insomma di cosiddetti progressisti contro il politically correct è che diciamo siamo di fronte alla fine di questa ideologia woke che ha tarpato la nostra libertà di espressione negli ultimi anni. Ovviamente diciamo questi articoli sono trainati da, abbiamo visto, poi magari ci torniamo meglio, dalla scelta di Meta cambiare le policy aziendali, sia per quanto riguarda la moderazione dei contenuti online, sia per quanto riguarda le politiche di valorizzazione e tutela delle differenze tra i dipendenti di Meta. Notizia appunto degli ultimi giorni, anche la decisione non solo di praticamente abolire i programmi di Diversity, Equality and Inclusion, ma anche quello di eliminare una serie di misure concrete, diciamo, che tutelavano la diversità all'interno del, diciamo, tra i lavoratori e le lavoratrici di Meta, tra cui per esempio l'eliminazione della presenza degli assorbenti e tamponi nei bagni maschili per tutelare appunto i lavoratori non binari e trans, che rientra un po' in questo avvicinamento di Zuckerberg alla, alla politica e alla crociata statunitense diciamo di Trump contro la cosiddetta ideologia woke. Sulla prima pagina della Verità troviamo un articolo di Silviana De Mari per la sua rubrica Scriptamanent: stanno cadendo tutte le favole imposteci dalla cultura woke, e di questo poi si parla alla pagina 17 con un articolo che ritrae diciamo una performer drag su un carro di un Pride, penso. Il politicamente corretto è un asino che vola, ci dice Silviana De Mari, e la verità, seppur ammaccata, sta finalmente venendo a galla. Ma anche Il Foglio si lancia in un articolo, diciamo, sulla stessa lunghezza d'onda. In realtà è una traduzione di Giulio Meotti di un articolo uscito dal National Post canadese sulla figura di J.K. Rowling, l'autrice appunto dei romanzi della saga di Harry Potter. Rowling ha salvato l'Occidente, addirittura lode alla scrittrice che ha difeso le donne e iniziato la resistenza all'ossessione woke. Di questo trovate traccia. Non leggerò questo articolo perché è veramente indecente, però insomma trovate traccia sul Fatto, sì, sul Foglio di oggi. Per quanto riguarda gli altri giornali della destra, abbiamo appunto Il Giornale: liberato Abedini, l'ingegnere già in Iran, l'uomo dei droni scarcerato su disposizione del ministro Nordio, botta agli agenti, il governo ora dice basta, in un anno 273 feriti, un DDL per tutelarli, sarebbe sempre il DDL sicurezza, mentre la sinistra sta ancora coi violenti. Poi Alessandro Sallusti firmò un editoriale sul nuovo codice della strada, Salvini, il vino e il buonsenso. Potete insomma immaginare qual è il punto dell'articolo, in cui sostanzialmente si dice che Matteo Salvini avrebbe adottato una norma di buonsenso con il nuovo codice della strada, che però, oltre a non ritoccare il limite massimo per l'assunzione di alcolici per mettersi alla guida, in realtà non tocca l'unica cosa che le associazioni delle vittime della strada richiedevano, cioè un abbassamento dei limiti di velocità. E anche se appunto Sallusti tira in ballo appunto proprio i familiari e delle vittime di incidenti stradali, non dice appunto questa cosa, semplicemente limitandosi a dire: se sei sbronzo, sbronza, non metterti alla guida, cosa che insomma vale come criterio generale, valeva anche prima. Quello che non si dice appunto che con il pretesto del codice della strada quello che si intende portare avanti è una politica di tolleranza zero nei confronti dell'utilizzo di sostanze, data la possibilità per i posti di blocco di diciamo effettuare tamponi salivari per rilevare tracce di sostanze, anche senza dover contestare diciamo senza neanche che la persona fermata mostri segni appunto di scarsa lucidità, come invece avveniva prima. E appunto sulla prima pagina del Giornale continuiamo con questa cordata di articoli sulla ideologia woke. Politically correct, resta solo Apple. Dopo la svolta pro Trump di Facebook, dice il patron di Apple, inappropriato rinunciare a inclusione e diversità. Infine chiuderei questa ingloriosa carrellata con il quotidiano Libero. Fogna rossa è il titolo insomma delicato con cui apre Libero: assalto a ebrei e forze dell'ordine. Ricordiamo sempre che questo assalto alla sinagoga, che ora diventa assalto agli ebrei, è una scritta a Bologna che chiede giustizia per Gaza. 18 poliziotti feriti a Roma e a Bologna, dove i manifestanti dell'estrema sinistra hanno preso di mira anche la sinagoga. In un anno incidenti più che raddoppiati. Poi Daniele Capezzoni ci dice che il caso Rami viene usato come innesco per creare il caos. E poi la caccia antisemita, Fausto Carioti ci dice che il prossimo bersaglio all'orizzonte sarebbe il giorno della memoria, che ricordiamo essere il 27 gennaio. In retroscena di Tommaso Montesano sugli scontri di piazza, questura in allarme, temono l'escalation, e poi parla l'ex maresciallo, brigadiere infangato ma evitò un suicidio, di questo parla Massimo Sanvito a pagina 4 per questa insomma serie di articoli che difendono l'operato delle forze dell'ordine. Infine, nella notizia di Centropagina continua questa incredibile, diciamo, sequela di articoli di Libero, a partire dalla scelta di nominare Mussolini uomo dell'anno 2024, questa sequela di articoli contro Scurati, suoi romanzi e quindi anche la serie che Sky ne ha tratto. Così M delude gli antifascisti, Beatrice Battista intervista sul Duce e il cinema. Detto questo, io chiuderei la lettura delle prime pagine, mi prenderei un attimo di pausa per andare a vedere un paio di articoli dalle pagine interne dei quotidiani. allora, quando sono le 9.49 siamo praticamente in chiusura di rassegna stampa di oggi. Volevo però leggere un articolo dalle pagine interne del Corriere. Siamo a pagina 17, a firma di Mara Gergoletti. Si parla della Germania. Sappiamo appunto che la Germania è in piena campagna elettorale, c'è grande preoccupazione per il boom di consensi che, insomma, probabilmente Alternative für Deutschland, AfD, raccoglierà tra le elettrici e gli elettori. C'è in questi giorni il congresso si è appena concluso appunto il congresso di AfD a guida Alice Weidel, che sappiamo aver fatto una diretta con Musk e ha ottenuto appunto l'endorsement del fedelissimo trumpiano. E diciamo a questo tema più o meno al congresso di AfD ha dedicato questo articolo di Mara Gergolet. In particolare lo voglio leggere non tanto perché per entrare nei meriti del congresso. Sappiamo, tra l'altro, questo era cronaca degli ultimi giorni, che fuori dal congresso c'è stato una forte mobilitazione delle antifasciste e degli antifascisti che volevano impedire lo svolgimento del congresso, che sono stati duramente repressi dalla polizia. Ma in realtà uno dei contenuti venuto fuori dal congresso e che sta rimbalzando su gran parte dei quotidiani, dei social, dei blog, è il tema della remigrazione. È uno dei baluardi e le colonne portanti della propaganda di Alice Weidel. Remigrazione ed exit è quello slogan che ricorda i nazisti, le parole di Alice Weidel e il programma di ultradestra dell'AfD. Questo è il titolo dell'articolo. Finito il congresso, dice Mara Gergolet, e dopo l'intervista di Alice Weidel con Elon Musk si può fare un esame delle parole d'ordine per vedere quale Germania si immagina e prefigura Alternative für Deutschland. L'AfD vuole la Dexit, questa è la prima parola, ossia l'uscita della Germania dall'Unione Europea sulla falsariga della Brexit. E propone una comunità economica e di interessi europea chiamata Europa delle Patrie, Vaterland, dove i paesi coopererebbero in aree in cui esistono reali interessi comuni. Chi e come non è detto, in ogni caso l'AfD combatterà contro l'illegittima perdita di democrazia e l'economia pianificata di Bruxelles. Poi remigrazione, appunto, vuol dire espulsione forzata di cittadini di origine straniera, anche con cittadinanza tedesca, se non si integrano. Se remigrazione si deve chiamare, ha detto Weidel sul palco, allora si chiamerà remigrazione. Il termine è stato reso popolare dal leader identitario e razzista austriaco Martin Sellner, il cui ingresso è vietato in Germania. Quando nel novembre 2023 si scoprì una conferenza segreta a Potsdam per studiare il piano di remigrazione, ossia di deportare a forza 2 milioni di persone, tedeschi inclusi, la Germania fu scossa da settimane di manifestazioni pro-democrazia. Ora il termine è ufficialmente nel programma AfD. Aborto e famiglia. L'aborto sarebbe permesso solo nei casi di stupro o di grave condizione medica. Questo tema ha diviso il partito. L'AfD dei Länder dell'Est, nella DDR l'aborto era legale, voleva una formulazione più morbida. L'AfD chiede il sostegno alla famiglia tradizionale per aumentare il tasso di natalità. Non è stata inclusa la formulazione padre, madre e figli, ma sul tema Alice Weidel, lesbica e sposata con una donna srilanchese con cui ha 2 figli adottivi. E quindi anche qui torniamo sempre nel merito delle contraddizioni tra la vita privata e l'agenda politica pubblica dei leader dell'estrema destra, è in difficoltà nel partito. C'è poi gioventù patriottica come altra parola. Patriottische Jugend è stata rinominata l'ala giovanile, è classificata dai servizi come estremista e antidemocratica, tanto da rischiare il bando. Il movimento è tornato dentro il partito, il nome ha assonanze con la Hitlerjugend. Mulini a vento: quando saremo al timone abbatteremo tutte le paleoliche. Questi mulini a vento della vergogna è uno degli highlights del congresso. L'AfD è contro le rinnovabili e vuole reintrodurre il nucleare, evidente la distanza dall'innovatore Musk. Nord Stream e Russia, la FD vuole riaprire il gasdotto Nord Stream e riallacciare i rapporti con la Russia, con la fine immediata della guerra in Ucraina, senza che Kiev entri né nella NATO né nell'Unione Europea, in sostanza una capitolazione. 10 giorni fa Weidel ha dichiarato che la Germania non sarà schiava dell'America. Hitler è comunista, questo è un altro, diciamo, tormentone degli ultimi giorni. Nell'intervista con Musk, Weidel ha affermato che Hitler era un comunista e che è stata una fabbricazione del dopoguerra etichettarlo come conservatore di destra. Ha definito i manifestanti che l'hanno contestata d'estrema sinistra nazisti dipinti di rosso. Resta da vedere se questo ribaltamento delle prospettive con la confusione dei piani e significati sia una strategia, se cioè miri a ridurre la fortissima valenza che la parola nazismo ha in Germania e la sua totale condanna. E Alice für Deutschland, è stato notato che al congresso a Riesa c'erano 8 bandiere tedesche a sinistra degli oratori e 8 a destra, formando la cifra 88, codice criptato per la doppia H, Heil Hitler. Weidel è stata acclamata scandendo Alice für Deutschland, le parole con cui si è chiuso il congresso. Questo suo slogan elettorale suona quasi uguale al celebre Alles für Deutschland, tutto per la Germania, parola d'ordine dell'SA. Ecco, questo insomma, diciamo, era un quadro a tinte piuttosto fosche della campagna elettorale in corso in Germania. Infine, quando mancano 5 minuti alla chiusura di questa rassegna stampa di oggi, volevo segnalare che sul numero mensile di Altra Economia di oggi, ora non faccio in tempo a leggerlo per intero, c'è una inchiesta dalla copertina e poi a pagina 10 fino alla 14, armi e munizioni italiane in mano ai coloni nei territori occupati. Ben 86 delle 100 città con la più alta incidenza di licenze d'armi si trovano in Cisgiordania. Il nostro paese continua a esportare armi e munizioni a uso civile in Israele, che vengono poi rivendute negli insediamenti illegali. In un contesto di scarso controllo e crescente violenza contro i palestinesi, i casi di Beretta e Fiocchi. Dice appunto Giorgio Beretta, analista dell'Osservatorio Permanente sulle armi leggere e le politiche di sicurezza e difesa: il fatto più grave è che non solo l'Italia non ha sospeso l'invio di armi dopo il 7 ottobre, ma ha continuato a mandarle per i mesi successivi del 2024. La maggior parte dell'export riguarda soprattutto armi e munizioni di tipo comune, cioè non predisposte per lo specifico impiego militare, ma non significa che sia meno grave, considerato che possono essere acquisite da privati cittadini, tra cui gli stessi coloni che occupano illegalmente i territori palestinesi. Secondo l'Armed Conflict Location and Event Data, che riporta i dati del Ministero della Sicurezza Nazionale, guidato dal leader dell'estrema destra religiosa sionista Itamar Ben-Gvir, prima del 7 ottobre circa 150.000 israeliani erano già titolari di regolare licenza per il possesso di armi private, con una concentrazione particolare nelle colonie, è un fenomeno cresciuto in maniera dirompente negli ultimi anni e favorito dalle politiche governative di ogni schieramento, che hanno aperto corsie preferenziali per le richieste provenienti dagli abitanti degli insediamenti, giustificando la loro presenza in aree definite pericolose. Il 18 ottobre 2023 Ben-Gvir ha modificato in modo significativo le norme per l'ottenimento del porto d'armi, introducendo tra le altre cose colloqui telefonici in sostituzione alle valutazioni in presenza e la possibilità di richiedere una licenza semplicemente dimostrando di aver seguito 3 corsi di tiro negli ultimi 20 anni. A seguito della riforma, in soli 2 mesi e mezzo sono state presentate circa 300.000 domande, un numero altissimo che ha superato il totale di quelle inoltrate negli ultimi 20. Secondo quanto riportato a settembre dal portale israeliano Amacom Acicham, in meno di un anno sarebbero stati approvati 172.550 nuovi permessi di porto d'armi. E questo, diciamo, è l'inizio di questa lunga inchiesta molto interessante, che trovate appunto nel numero di Altra Economia, che ricostruisce da chi importa le armi Israele e la complicità appunto delle, anche delle aziende italiane. E, detto questo, quando sono le 9:58 io chiuderei la rassegna stampa di oggi. Vi ricordo di rimanere all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa per il proseguimento della programmazione di questa mattinata con lo spazio comunicazioni e poi con il resto del palinsesto nel corso della giornata del pomeriggio. Vi ricordo anche che è importante acquistare il la nuova Scarceranda, la Scarceranda 2025, potete venire a comprarla in radio o nelle prossime iniziative in cui sarà presente Radio Onda Rossa, di cui ovviamente vi daremo notizia dai microfoni della radio. Vi ricordo che per ogni Scarceranda acquistata una verrà inviata da noi in carcere, quindi insomma un ulteriore modo per lottare contro le galere, per esprimere la nostra solidarietà e vicinanza a chi è privato e privata della propria libertà personale. Proprio a queste persone io rivolgo il mio saluto, auguro una buona settimana anche a tutte le persone all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa in FM, in DAB nella zona di Termini e di Terni, non di Termini, di Termi, ma anche su Roma dall'inizio di questo 2025.